Oggi andiamo avanti con il nostro discorso sulla parola. La settimana scorsa siamo lasciati con una riflessione sulla parola come anche, diciamo così, costituzione del proprio io, del proprio essere. Oggi diamo uno sguardo alla parola e alla politica, per quello che possiamo dire naturalmente, e partiamo proprio da una citazione di Aristotele, che era un filosofo del tempo dei Greci, del tempo della Grecia antica, che dice: l'uomo è un animale politico, socievole più di ogni ape e di ogni altro animale che viva in greggi. Infatti, secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla in vano e l'uomo è l'unico animale che abbia la parola. La voce è semplice segno del piacere e del dolore. Invece la parola serve a indicare l'utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l'ingiusto. E questo è proprio dell'uomo rispetto agli altri animali. Bellissima definizione, proprio della qualità della parola che contraddistingue l'uomo, che gli permette di andare anche oltre la semplice voce, che può dire piacere o dispiacere, un bisogno o non bisogno. La parola può esprimere, può raccontare, può scavare, può edificare. Ora, che la parola serva a significare il giusto e l'ingiusto, il bene e il male, come dice Aristotele, oppure per manifestare la persona umana, essa comunque svolge un ruolo fondamentale nell'edificazione della polis, cioè della città. E ogni volta che è in gioco il linguaggio, la situazione diviene politica, e per definizione, perché è il linguaggio che fa dell'uomo un essere politico. Quindi il linguaggio si mette gli uni con gli altri, si mette in relazione, ci costruisce non come esseri solitari, ma come appunto esseri sociali. Dunque la parola sta al cuore del processo di soggettivizzazione, di individuazione del proprio io, mi permette di dire chi sono io. D'altra parte sta anche nel processo di socializzazione, mi permette di esprimere il noi. Ora, in questo esprimere il noi, e se vogliamo anche l'io, sta il degrado della parola. E oggi guardiamo questo degrado, facciamo un po' riferimento al panorama politico, proprio non tanto partitico, ma proprio politico in quanto tale, diciamo così. Quindi non stiamo a entrare per un partito o per un altro. Perché la parola ha sempre accompagnato la vicenda politica. Già nel primo secolo Sallustio poteva dire a Catone: già da tempo abbiamo perduto il significato vero delle parole, perché dilapidare i beni altrui si chiama generosità, l'audacia nei misfatti fortezza, e perciò la Repubblica è allo stremo. La Repubblica è allo stremo perché si è persa il significato profondo e vero delle parole. Quindi la democrazia vive di parole scambiate, di confronto, di opinioni, di concertazione, di alleanze, di dibattiti, di scelte condivise che diventano leggi, perché la parola è nella democrazia lo strumento che si sostituisce agli spazi della violenza, e quindi la parola diventa la possibilità di il luogo della possibilità di una convivenza civile, diventa la possibilità di una pacificazione dei conflitti. Ma il rischio è che la democrazia venga corrosa appunto anzitutto con la corruzione delle parole. Se c'è un pericolo della corruzione della democrazia, sta in questa corruzione delle parole. Scrive Montaigne: poiché i nostri rapporti si regolano per la sola via della parola, colui che la falsa tradisce la pubblica società. È il solo strumento per mezzo del quale si comunicano le nostre volontà e i nostri pensieri. È l'interprete della nostra anima. Se ci viene a mancare, non abbiamo più nessun legame, non ci conosciamo più tra noi. Se ci inganna, distrugge ogni nostro scambio e dissolve tutti i vincoli del nostro ordinamento. quindi la parola come necessità per poter vivere un buon legame e per conoscere se stessi e il noi. Ora, se la parola è svilita, abusata, manipolata, distorta, utilizzata come arma, allora viene destabilizzato il terreno della intesa democratica. Non a caso, se facciamo caso, scusate, gioco di parole, ogni volontà dittatoriale passa innanzitutto con l'uccisione della parola. Si mette a tacere la parola. I dittatori fanno questo. La dittatura schiaccia la parola. Però c'è anche un pericolo nella modernità non dittatoriale, democratica, che è quello di svuotare la parola di significato, di banalizzare la parola, fino a suscitare una certa indifferenza verso di essa. Quando la parola viene privata del suo potere, allora sorge la tentazione di sostituire la forza della parola con la forza di chi parla. Quindi non è più importante la parola e il contenuto, ma chi dice quella parola, il capo che pronuncia quella parola. Questo è il pericolo anche nelle moderne democrazie, quando si perde la profondità, la bellezza della parola, quando si perde la struttura vera della parola. Perché quando la lingua si corrompe, quando la parola si corrompe, la gente perde fiducia, perché la fiducia è intimamente legata all'uso della parola. E allora si rischia di scoraggiarsi, di dire, beh, non ne vale più la pena, non c'è niente da fare, è inutile andare a votare, è inutile fare questo o quell'altro. L'esito, a livello psicologico e a livello sociale, è un senso di impotenza, e a livello politico il rischio è quello di affidarsi a, tra virgolette, l'uomo forte, o, se non all'uomo forte, alla parola più violenta, alla parola più forte. Un esempio che ho sentito in una conferenza, la quale diceva, una studiosa diceva che siamo un po' degli esseri che vivono un po' sulla difesa, siamo un po' conformati così, come l'animale che gira nella foresta è attento, è sempre sulla difensiva. Noi abbiamo una frazione di secondo, che quando si avvicina uno che non conosciamo, in cui ci sentiamo minacciati. Dopo si elabora tutto questo attraverso la parola, la relazione e così via, e la paura di essere minacciati, quindi che l'altro costituisca un pericolo per me, viene accantonata. Ma c'è quella frazione di secondo in cui si vive questa cosa qua, perché è una cosa che abbiamo dentro, è una cosa ancestrale. Nulla vieta un uso della parola un po' distorto a far leva su questa pressione, a far leva su questa pancia, tra virgolette diremmo così, e quindi magari appunto fomentare questa paura rispetto a qualche elemento. E quindi se sono un politico che vuole in un certo senso far nascere paura verso qualche dimensione, ecco, posso far leva su questa cosa qua. La parola si può essere utile, ma non è usata per il bene, per uno scopo buono. Il libro dei Proverbi dice: come un pazzo che scaglia tizzoni e frecce di morte, così è colui che inganna il suo prossimo e poi dice, ma si è trattato di uno scherzo. Si assiste un po' a una parola dove si è persa la, diciamo così, la verità della parola. Si dice e non dice, si dice, si smentisce, si parla, ma si dice che non si è parlato. Il capo di un partito fece un'affermazione pubblica provocatoria e aggressiva nei confronti di un gruppo socio-professionale, cosa che suscitò in molti scandalo e indignazione. Dopo poche ore ritornò sull'argomento ritrattando parzialmente la propria dichiarazione. Il giorno dopo sostenne che la frase incriminata era scherzosa e del tutto priva di intenzioni offensive. In serata affermò che essa conteneva in ogni caso una parte di verità. Il terzo giorno disse che era stato interpretato male. Nel pomeriggio aggiunse infine che si era fatto soltanto portavoce di un'opinione molto diffusa, che non condivideva. Tuttavia fu per 3 giorni alla ribalta. Si dice, poi dice, ma io non volevo dire, e così via. Perché tra l'altro, differentemente da quanto si pensa, non è tanto la parola scritta che rimane, ma è la parola detta. Perché la parola detta, una volta che è detta, l'altro l'ascolta, fa le sue interpretazioni, e se detta bene possono essere interpretazioni corrette, se detta male possono essere altre interpretazioni. Quindi la parola detta lascia un solco profondo, forse ancora di più di una parola scritta. E lo vediamo, insomma, che la parola può essere anche una parola menzognera. Ora non entriamo in tanti fatti storici, che potrebbero essere molteplici, però ad esempio, facciamo due esempi un po' attuali, le false notizie che affermavano che in Iraq c'erano armi di distruzione di massa che non furono mai trovate, questo permise l'intervento in massa dell'esercito, e se vogliamo chiamare la guerra in Ucraina come un'operazione militare dall'altra parte, così. E possono anche essere molteplici gli esempi, quando la parola viene privata del suo significato diventa menzogna. Allora, diciamo che il problema non è però solamente del politico, non è che è colpa del politico, perché questo imbruttimento della parola è un qualcosa che appartiene alla società intera, di cui i politici fanno parte. Okay. Una citazione di un autore che non conosco, che dice però questa bella cosa: l'ora del legista, non leghista, ma legista, cioè colui che fa le leggi, e l'ora del politico servono a poco senza l'ora del cittadino. E quindi l'ascesa della parola non è un compito che devono fare altri, ma è un compito di tutta quanto la società, di tutti quanti i cittadini. È un lavoro di umanizzazione che dobbiamo fare, perché naturalmente questa perdita della portanza della parola, della verità della parola, è qualcosa che non è questione della politica, anche se la politica dovrebbe essere maggiormente responsabile di essere più attenta alle parole e dire parole più vere e più coerenti. Questa cosa riguarda tutti. Naturalmente diventare uomini di parola è una cosa che oggi costa un po' fatica, quando la parola è un po' compromessa, la verità è un po' beffeggiata, la manipolazione della parola è una cosa che è quasi tutti i giorni. Ancora una citazione: un uomo semplice che ha solo la verità da dire è visto come il perturbatore del piacere pubblico. Lo si fugge perché non piace affatto, si rifugge dalla verità che egli proclama perché è amara, dalla sincerità che gli professa perché dà solo frutti aspri, e la si teme perché è umiliante, perché ferisce l'orgoglio, passione prediletta, perché è un pittore veridico che ci mostra deformi come in realtà siamo. Un'affermazione abbastanza forte, ma appunto che dice che oggi essere uomini di parola costa fatica. Essere uomini coerenti con le parole, che sanno assumersi il peso delle parole, che stanno attenti al peso delle parole, questo cosa sta fatica. Arriveremo più avanti sulla qualità della parola, ma oggi per concludere ricorreremo ancora alla figura di Gesù, il quale parlò con paresia, che significa franchezza, libertà, audacia. Parlò con paresia di fronte alle autorità religiose, di fronte alle autorità politiche, di fronte ai discepoli, e però pagò un prezzo alto per la sua parola vera. Anche Giovanni Battista pagò un prezzo alto per la sua parola vera. Quindi esiste un martirio della parola, potremmo dire, non per niente, appunto, anche fatti di cronaca di uomini che usano la parola per denunciare situazioni appunto vengono messi a tessere, a volte anche in modo violento. Quindi non dobbiamo andare molto lontano o andare a scavare nella storia per trovare questi esempi. E quindi siamo chiamati a essere persone che curano la parola, ma appunto per avere qualche elemento in più su questa cura della parola ci rifaremo alle prossime puntate, altrimenti è inutile dire tutto adesso, anche perché non ce la facciamo. Una buona serata.